18:35, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network. Saremo insieme fino alle 21 per questa nuova puntata di Panama. Buonasera Danilo Elia.
Buonasera.
Giornalista freelance dell'Osservatorio dei Balcani, in questo momento ti trovi nell'est dell'Ucraina.
Sì, esattamente, mi trovo nella regione di Dnipropetrovsk per la precisione, che è un po', diciamo, la retrovia dell'offensiva governativa contro i separatisti.
Ti chiedo un piccolo sforzo. Tu sei stato più volte in quella zona, se facciamo un confronto tra l'ultima volta che sei stato lì e oggi, com'è l'intensità dei combattimenti tra, diciamo, milizie filorussi e l'esercito di Kiev?
Allora, dobbiamo distinguere fra le due roccaforti che rimangono in mano ai separatisti, che sono la città di Luhansk e la città di Donetsk. In particolare l'offensiva governativa sta cercando il proprio accerchiamento intanto le ha isolate queste due zone, sta cercando la città di Donetsk, che è la più grande delle due, è una città che sulla carta conta 1 milione di abitanti, ma oggi si stima ce ne siano qualcosa come 6-7 mila, oltre 300 mila persone già hanno abbandonato la città. Rispetto alle ultime volte che sono stato qui, ora c'è una situazione di reale pericolo per la cittadinanza, per i civili, perché proprio in queste ultime ore sono intensificati gli attacchi con missili Grad e si dice anche colpi di mortaio sulle zone abitate, sempre più vicine al centro. Giusto per dare un'idea, Donetsk è molto estesa, molto vasta, e quando sentiamo dei combattimenti in zona aeroporto o sobborghi parliamo di 10-15 km dal centro. Invece negli ultimi tempi, nelle ultime ore, si è proprio avvicinata al centro la battaglia.
Ecco, tu hai parlato di molte persone che hanno lasciato la città, ma dove vanno?
Sì, allora, in realtà i flussi sono due, perché c'è molta... La gran parte dei... delle persone che ha abbandonato la città e andato verso est, pur sempre in Ucraina. Secondo alcune fonti una parte di loro sarebbe andata in Russia, ma veramente non ci sono dati certi su questo. C'è da dire che le fonti di informazione russe tendono a ingigantire un po' la cifra di rifugiati ucraini che hanno trovato in Russia per ovvi motivi di propaganda, ecco. Un'altra parte mi risulta che un'altra grossa fetta di persone abbia trovato rifugio in Crimea, cosa piuttosto singolare, e rimane poi un'altra grossa fetta di rifugiati che si è sparpagliata nel resto dell'Ucraina, dove ha trovato ospitalità da parenti, molti appunto qui nella regione di Dnipropetrovsk, che è la città più grande, più vicina alla zona dell'operazione antiterroristica, dell'operazione militare.
Ecco, tu sei in contatto con la popolazione locale, quali in questo momento i loro sentimenti nei confronti del governo di Kiev rispetto anche all'ultima volta che sei stato lì?
Effettivamente è cambiata anche la situazione da questo punto di vista. Intendo dire proprio passando un po' il polso della l'umore della gente. E io ho potuto constatare, posso constatare che è crollato letteralmente il supporto della popolazione verso i separatisti. Attenzione, non è venuta meno la voglia di indipendenza da Kiev, è proprio crollata la fiducia nei confronti di questi leader militari, questi personaggi che poi i comandanti sono tutti, quasi tutti russi, che hanno portato la città a essere in una condizione di guerra.
Quindi in questo momento sono in quella strana posizione che non vogliono questi, diciamo, queste milizie, ma non vogliono neanche il governo centrale di Kiev.
Allora, chiaramente adesso persone che sono rimaste in questa Donetsk surreale, deserta, con le strade vuote, dove si rischia la vita, anche stando in casa, perché appunto, ripeto, questi missili Grad sono caduti più volte in zone abitate colpendo palazzine. In una città così è chiaro che gli abitanti ora vorrebbero soltanto la tranquillità, la sicurezza. Nel momento in cui sono iniziate le manifestazioni per l'indipendenza, ormai un paio di mesi fa, due o tre mesi fa, nella regione del Donbass, appunto il cui epicentro era proprio Donetsk, tutto si voleva fuorché trovarsi al centro di un conflitto. È ovvio che adesso l'unico desiderio è desiderio di pace.
Ecco, Danilo, tu nel tuo viaggio hai visto qualcosa di particolare, movimento di truppe di Kiev che partono per il fronte o qualcuno che torna indietro?
Guarda, allora, sì, qui la città è proprio di Dnipropetrovsk, è come dire la prima ancora di salvezza per i feriti che rientrano dalle zone di guerra. Io ieri sono stato in particolare all'ospedale regionale appunto di Dnipropetrovsk, dove sono ricoverati i feriti più gravi, quelli che non possono essere curati negli ospedali da campo. La sensazione, vedendo questi giovanissimi ragazzi, in particolare al momento sono ricoverati in quell'ospedale molti appartenenti del battaglione Azov, che è composto da volontari. Insomma, vedere questi ragazzi, io ho parlato con ragazzi di 18-19 anni, quasi contenti di aver portato a casa intanto la pelle, ma anche una ferita, come fosse una medaglia, dà la sensazione di una, come dire, di un che si sta aggrappando alla propria, come dire, al proprio sentimento nazionale per combattere questo che viene visto ormai sempre più come un pericolo per la sicurezza dell'intero paese, come la chiamano loro, questa aggressione terroristica, se vogliamo prestare fede a questa versione, nel senso non chiamarla più col nome di separatisti, di separatismo.
La tua sensazione è che ormai tra ucraini e ucraini russofoni ormai non ci sarà più una vita in comune, oppure si può ricucire?
Al contrario, io mi sento al contrario. È stata per me una sorpresa tornare a Dnipropetrovsk, che è una città ha sempre guardato a est, ha sempre guardato alla Russia, è popolato da una grossa fetta di etnici russi. La stragrande maggioranza della popolazione è di lingua russa, anche se di etnia ucraina, non si sente praticamente parlare ucraino per niente. Dnipropetrovsk,
non ti sentiamo più, magari.
Pronto?
Eccoci.
Pronto?
Sì.
Pronto, sì.
Sì.
È una città molto simile per certi versi a Donetsk e Lugansk, che ha assunto un destino diverso per una serie di ragioni che ora forse non abbiamo il tempo di approfondire, ma insomma che ci sono. Ed è una città che oggi è riscoperta fortemente ucraina. Me hanno, giusto così per citare alcune affermazioni, mi è stato proprio detto da diverse persone: noi fino a ieri apprezzavamo Putin, credevamo che fosse un modello da seguire, quella Russia, la Russia di Putin, perché noi abbiamo sempre avuto una vocazione verso la Russia. Adesso abbiamo decisamente cambiato idea, perché ci siamo accorti che non è questo quello che vogliamo. Quindi non credo che sia, semmai l'esercito di Kiev riuscirà a riprendere il controllo di tutto il territorio nazionale, io non escludo che possa risaldarsi questa ferita.
Ultima cosa, Danilo, visto che in questi giorni si sta parlando di questo famoso convoglio umanitario russo, ti chiedo com'è la situazione umanitaria.
Ma, allora, anche qui onestamente mi sento di dire dalle testimonianze che ho io da Donetsk che non c'è un'emergenza umanitaria come la possiamo intendere in senso stretto. Al momento, se parliamo di Donetsk, perché già su Lugansk le informazioni sono più oscure, più imprecise, parliamo di una città che ha ancora... Qui voglio dire è reperibile ogni tipo di bene, c'è l'acqua corrente, c'è l'elettricità. Non immaginiamo in questo senso una crisi umanitaria di bisogno di beni di prima necessità. C'è, ripeto, una città in cui su cui piovono razzi terra, e in cui si può morire andando a fare la spesa, in cui si può morire stando in casa perché entra una scheggia di stile grad. Quindi è più in questo senso il rischio. Ora, è per questo che da molti qui in Ucraina è vista con sospetto la proposta russa di inviare un convoglio umanitario.
Danilo Elia, grazie e buon lavoro, buonasera.
Buonasera a voi.
Grazie. Abbiamo al telefono la giornalista della Stampa, Anna Zafizova. Buonasera e grazie, Anna.
Buonasera.
Allora, questo famoso convoglio russo che dovrebbe arrivare domani al confine con l'Ucraina, e su questo ormai ci sono diverse posizioni. Intanto è veramente, la domanda che ti faccio è per motivi umanitari che si sta muovendo in questo momento Mosca?
Ma Mosca si sta muovendo innanzitutto per motivi di immagine, perché così innanzitutto mostra al mondo e mostra soprattutto nelle sue televisioni che non abbandona i separatisti filorussi dell'est ucraino che sostiene. E se poi ci sono dietro altri ragionamenti di tipo, diciamo, più militare, questo appunto un sospetto che molti hanno avuto.
La domanda che ci facciamo tutti è se non passa questo convoglio, diciamo, l'alternativa per Putin è quella di passare oltre la frontiera, questa volta con le armi.
Beh, e se l'obiettivo è quello, allora sì, e se un convoglio umanitario, allora ci sono tanti modi per farlo passare. È evidente che i russi vorrebbero entrare nel territorio dove si combatte da parte filorussa e distribuire loro gli aiuti umanitari, però esistendo una missione di soccorso internazionale, esistendo la Croce Rossa, cioè finché di aiuti si tratta, appunto ci sono tanti modi per farli arrivare alla popolazione civile, soprattutto di Lugansk. Qui si tratta anche di capire dove il convoglio vorrà attraversare la frontiera, perché si è parlato, gli ucraini hanno parlato di un varco all'altezza di Kharkov, però invece potrebbe essere che i russi vogliano attraversare proprio nel tratto di frontiera che è sempre più ridotto, che è quello che c'è tra la Russia e i territori ancora controllati dai ribelli, e quindi entrare direttamente in territorio ribelle, a questo punto lasciando aperti appunto tutti i dubbi su quello che questi 280 camion stanno portando.
Aspettando un accordo sugli aiuti umanitari, ti faccio l'ultima domanda: e se in questo momento il presidente Putin è per la prima volta in difficoltà sul fronte ucraino?
Ma il fronte ucraino, diciamo, se guardiamo appunto allo svolgimento di quello che sta accadendo sul fronte in quanto tale, sì, è chiaramente cominciata la fase finale dell'offensiva delle truppe di Kiev, quindi è una questione di giorni, forse di settimane, però insomma il destino comunque militare di questa rivolta filorussa è segnato. Per quanto riguarda l'aspetto politico, è in difficoltà sul piano internazionale, all'interno del paese ha raggiunto orbite di consenso mai viste, ma si sta preparando ad affrontare una serie di difficoltà economiche sia diciamo pregresse e indipendenti dalla crisi, sia sopravvenute nel corso del braccio di ferro tra sanzioni contro sanzioni lanciate dalla Russia, eccetera, e quindi vedremo quanto durerà questa ondata di entusiasmo che per il momento apparentemente permette a Putin di avere uno spazio di manovra all'interno del paese veramente molto ampio.
Grazie Anna, buonasera.
Grazie a voi.
Grazie Anna Zavizzov.